Prima domenica di Avvento dell'anno C, dal Vangelo secondo Luca, capitolo 21, versetti 25, 28, 34, 36. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle. E sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli, infatti, saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube, con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita. E che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso, come un laccio, infatti, esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Questo brano di Luca, che però non è completo perché taglia un piccolo brano in cui si parla della similitudine con il fico, i rami del fico e degli altri alberi. Ecco, comunque questo brano che la liturgia ha proposto e propone nella prima domenica di Avvento del ciclo C, del terzo anno, in cui appunto si legge il Vangelo di Luca, ecco, questo brano di oggi è diviso in tre sezioni, in tre parti, in tre momenti diversi. Il primo è una descrizione degli avvenimenti terribili e dei sentimenti di paura, di ansia, di angoscia che questi avvenimenti suscitano negli esseri umani. Questo è il primo momento. Il secondo parla di una visione. La visione del Figlio dell'uomo che viene. E il terzo momento sono delle istruzioni per non essere sopraffatti dagli eventi che accadono, appunto, e dalla perdita di senso che questi possono causare nella nostra vita. Ecco, queste parole che sembrano anche un po' dure e che fanno anche forse un po' paura, non sono scritte per spaventare. Ecco, sembra che facciano paura perché sono forse un po' oscure nella loro per la comprensione. Ecco, non sono state scritte per spaventarci, per farci venire paura di un giudizio di Dio imminente. Ma sono state scritte per rivelare qualcosa, per rivelare una via sicura per attraversare la vita senza perderla, per attraversare la vita senza morire e per rinascere alla vita vera che è la stessa vita di Cristo risorto. Ecco, questo brano ci aiuta a vivere. Ci insegna a vivere nonostante tutto ciò che la vita ci pone di fronte, compresa la morte. Ecco, allora, Il primo momento descrive degli avvenimenti terribili, terrificanti, dei sconvolgimenti. E non sono però un'immagine della fine del mondo o del giudizio universale, non sono quei segni apocalittici che verranno alla fine come immaginiamo. Gli avvenimenti che Luca ha in mente sono quelli che lui stesso ha visto, degli avvenimenti che apparivano inimmaginabili, impensabili, eppure sono avvenuti, come la distruzione del Tempio di Gerusalemme, l'annientamento del Regno di Israele. Sono avvenimenti storici, quindi, non sono cose che lui sta sognando, immaginando. Sono cose che ha sperimentato l'Evangelista, che i cristiani hanno attraversato. Tutte le generazioni attraversano situazioni imprevedibili, tragiche, incomprensibili, dolorose, spaventose. Anche noi oggi vediamo segni di grandi sconvolgimenti naturali, politici, economici, sanitari. I cambiamenti climatici, per esempio, stanno già causando enormi disastri a causa di carestie, alluvioni, della mancanza di acqua potabile, dell'innalzamento del livello del mare a causa dello scioglimento dei ghiacciai, cose inimmaginabili, apocalittiche, eppure sono sotto gli occhi nostri. E sappiamo che è qualcosa che veramente potrebbe portare anche alla distruzione completa. E tutto questo è niente rispetto a quello che ci potrebbe attendere, ci attenderebbe se non cambiamo il nostro modo di vivere, di produrre, di consumare. Un altro esempio è la pandemia. La pandemia è un altro segno inimmaginabile fino a poco tempo fa. Inimmaginabile che il mondo potesse collassare in un tempo così breve, in pochi mesi. Ogni epoca attraversa questi sconvolgimenti, questi stravolgimenti che possono veramente colpire a morte la nostra anima, il nostro cuore, farci perdere il senso della vita. Altri sconvolgimenti sociali. Oggi siamo sottoposti a tensioni di ogni tipo, guerre, migrazioni, popoli in angoscia, cioè migrazioni di popoli, poi siamo sottoposti a angoscia, che è forse la malattia più diffusa oggi nel mondo, la depressione, le violenze in tutte le forme, le svariate forme, quella sulle donne, una di quelle più terribili, sui bambini, lo sfruttamento, l'ingiustizia. Ecco, anche tutte queste cose noi le viviamo, le vediamo sotto i nostri occhi ogni giorno, nella cronaca. Ecco, tutto questo, dice il testo di Luca, è causa di angoscia e di ansia, che può portare addirittura alla morte non solo fisica, prima ancora la morte psichica e spirituale. Perché se noi viviamo senza una fede, una fiducia fondata su qualcosa, qualcosa di credibile, se viviamo senza la speranza in qualcuno, se viviamo senza l'attesa di un incontro con qualcuno che ci ama, con colui che noi amiamo, se non abbiamo questa speranza e questa fiducia, e se non riusciamo a vivere l'amore, nel nostro quotidiano. Allora la vita si sfilaccia, ci scappa di mano, ci sfugge via. Rischiamo di perderla, ci sentiamo morire. Rischiamo di esistere senza vivere, di attraversare la vita senza gustarla, solo consumandola, perdendola goccia dopo goccia, in uno stillicidio lento che ha come esito il nulla, la morte, che piano piano ci svuota. Una vita senza fede in qualcuno e in qualche cosa, senza amore per nessuno, non è una vita, ma è una morte quotidiana. Se viviamo in questo modo, in realtà moriamo ogni giorno senza fede, senza amore, senza speranza. È una vita senza direzione, senza attesa, senza aspirazioni, senza sogni, senza desiderio di pienezza. Ecco, una vita così è una vita priva di senso, priva di gioia, è una vita priva di vita, non è vita. Ecco, questo è il primo momento di questo Vangelo. Ci pone di fronte alla situazione, al pericolo di perdere senso, di perdere la stessa vita. E allora subito dopo il Vangelo ci presenta un'immagine molto forte, molto chiara, l'immagine del figlio dell'uomo che ci viene incontro. Mentre noi tendiamo a perdere il senso della storia, sia personale che collettiva, Dio ci viene incontro, perché possiamo ritrovare una prospettiva di vita, un punto a cui guardare, a cui tendere, verso cui camminare. Ecco, è Lui che ci viene a dare questa prospettiva. E l'immagine che ci consegna il Vangelo di Luca è tratta dal libro di Daniele, al capitolo 7, dove compare per la prima volta nella Bibbia questa immagine del figlio dell'uomo. Guardando, dice il testo, ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non finirà mai e il suo regno non sarà mai distrutto. Ecco l'immagine del figlio dell'uomo. E questo nome, figlio dell'uomo, è quello con cui Gesù stesso usava a definirsi. Io sono il figlio dell'uomo. Il figlio dell'uomo è venuto per servire, è venuto per donare la sua vita. Il figlio dell'uomo. Ecco, ma se da una parte Cristo è il figlio dell'uomo, quello della visione di Daniele, cioè quello che ha un potere indistruttibile, eterno, dall'altra è anche figlio dell'uomo in senso proprio vero, nel senso che è nato proprio dalla carne di un essere umano. Cristo è nato, Cristo figlio dell'uomo onnipotente, cioè il figlio di Dio, è nato in realtà anche da un corpo umano, da Maria. Ecco, allora questo potere eterno, questo potere infinito, come si esprime? Perché Cristo, Luca, i cristiani lo hanno visto o conosciuto come un crocifisso, un uomo che muore sulla croce. Allora il suo potere come si esprime? Come si esprime questo amore, questo potere? Nell'amore, nel donare la sua vita. La sua morte in croce è la gloria di cui si corona. Ecco, infatti Luca nel suo Vangelo alla fine parla della contemplazione di questo Cristo morto in croce ed è proprio un centurione romano che guardando, vedendo, contemplando Cristo sulla croce dice: visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio dicendo: veramente quest'uomo era giusto. E giusto vuol dire un uomo che viene da Dio. Il Vangelo di Marco è molto esplicito in questo. Il centurione stesso, un pagano, esclama: davvero quest'uomo era figlio di Dio. Ecco, questo figlio dell'uomo crocifisso viene riconosciuto come colui che ha il potere di donare la vita, di amare. È veramente uscito da Dio. Ancora nel Vangelo di Matteo leggiamo che il figlio dell'uomo non è venuto nella storia per giudicare e per condannare. Non è un re potente che si mette sul trono e sentenzia la condanna ai suoi sudditi. Dice il Vangelo di Matteo: il figlio dell'uomo non è venuto per giudicare e condannare, ma per dare la sua vita in riscatto per molti. E il Vangelo di Giovanni lo dice chiaramente: Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Quindi Cristo è venuto nel mondo e continua a venire attraverso la sua parola letta, ascoltata, celebrata, vissuta e creduta. E Cristo viene nel mondo, attraverso la sua parola, a mostrarci il vero volto di Dio, un Dio che ama, un Dio che perdona, un Dio che accoglie, un Dio che salva, che guarisce, che accompagna, che sostiene. In una parola, un Dio che ama. Allora, se noi continuiamo a credere e a pensare che Dio è colui che ci punisce, che Dio ci punisce, che è Lui che ci manda le malattie, i terremoti, le carestie, le pandemie e tutti i mali che incontriamo, allora non riusciremo a vedere la sua venuta, non riusciamo a vedere la sua luce, non riusciamo a sentire la sua pace e il suo amore. Dio non ci punisce. Sono piuttosto le conseguenze del male che facciamo noi quelle che ci puniscono. È l'imperfezione della nostra condizione umana, della creazione, che sono la causa del male. Non è Dio che fa il male. Dio invece si fa vicino a tutti quelli che subiscono il male, anche a quelli che compiono il male perché si possano convertire. Dio si fa vicino a noi sempre, se lo sappiamo riconoscere presente, anche nelle situazioni più oscure, più dolorose, più insensate della vita. Dio trova sempre il modo di trasformare il dolore, la sofferenza, il peccato e anche la morte in occasioni di rinascita, di conversione, di guarigione e anche di salvezza. Senza questo sguardo di fede e di speranza, la vita non è altro che un'angosciante discesa nella tomba, verso il non senso. E Gesù ci vuole aiutare a non cadere nel nichilismo, nell'angoscia, nell'apatia cinica, dove non ci interessa più niente. Non vuole che gli eventi della vita siano per noi causa di perdita di senso, fino a morire interiormente, prima che fisicamente. San Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, scusate, nella prima lettera ai Tessalonicesi, ci rincuora, ci ridona coraggio dicendo: voi fratelli non siete nelle tenebre, cosicché quel giorno possa sorprendervi come un ladro. Infatti siete tutti figli della luce e figli del giorno. Noi non apparteniamo alla notte né alle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri. Dio infatti non ci ha destinati alla sua ira, ma a ottenere la salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Ecco, Gesù aveva detto, dice in questo brano, di stare attenti affinché il nostro cuore non si perda nella disperazione e non cominci ad appesantirsi in dissipazioni, ubriachezze, affanni della vita. Perché se noi viviamo in questo modo, col nostro cuore sempre appesantito da questi sentimenti di paura, di angoscia, di non fiducia, allora la vita è come il laccio. Sapete, questa è un'immagine biblica, si catturano gli animali, in particolare gli uccelli, tendendo dei lacci, quando passa, tac, scatta e l'animale è senza speranza, rimane istantaneamente imbrigliato e ucciso da questo laccio. Ecco, la vita rischia di diventare qualcosa che non ci lascia scampo, che ci distrugge. Se il nostro cuore non è aperto, non è leggero, non è vivo e si lascia appesantire dalle preoccupazioni, da tutto ciò che ci allontana dalla nostra verità, dalla nostra umanità. E allora, appunto, San Paolo dice: voi non siete nati per vivere nelle tenebre, siete figli del giorno. Quindi vigilate, state svegli. E allora il Vangelo di Luca ci dà proprio due strade, ci indica due strade per non perdere di vista la presenza di Dio, per non perdere di vista la presenza di Dio nella nostra vita, e per non perdere il senso della nostra vita, l'orientamento. E queste due strade sono vigilare e pregare. Vegliare e pregare. Pregare e rimanere svegli. Ecco, pregare è il dialogo costante con la presenza di Dio in noi. Ecco, è la consapevolezza che Dio è qui, è dentro la nostra vita. E questo dialogo, questa consapevolezza, questa preghiera ci permette di non perdere la bussola, di nel mare tempestoso della vita, di non rimanere turbati, nonostante le cose anche tremende che possono accadere nelle nostre vite. E vegliare significa rimanere svegli, cioè vivi. Essere svegli vuol dire essere vivi, anche in mezzo a un mondo sottomesso alla caducità, al limite, alla morte. Essere vivi in mezzo alla morte. Cosa vuol dire vegliare? Non vuol dire non dormire, pregare giorno e notte, ma vuol dire non smettere di amare. Nonostante il male che possiamo ricevere, subire, le situazioni di dolore che ci piombano addosso, Gesù ci dice che abbiamo sempre la possibilità di amare, di credere che l'amore ci fa restare vivi in mezzo a tutte queste situazioni. Solo amando, perdonando, facendoci prossimi gli uni gli altri, alle gioie, ai dolori dei fratelli, delle sorelle. Solo facendo così continuiamo a alimentare la fiamma dell'amore. Quella fiamma dell'amore che è dentro il nostro cuore, che se alimentiamo amando non si spegne e rimane viva, anche quando soffriamo, anche quando sopraggiunge la morte fisica, noi non moriamo perché la fiamma è viva. Questo incontro con Dio, ecco, scusa, e poi l'ultimo punto dice il Vangelo: vegliate in ogni momento pregando perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e la forza di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Ecco, comparire davanti al Figlio dell'uomo, cioè al Figlio di Dio, significa arrivare vivi alla morte, essere vivi in ogni istante della nostra vita, in modo da non essere colti di sorpresa nell'incontro con Dio, perché questo incontro è in ogni momento sia bello che difficile della nostra vita. Quello che conta è che la nostra lampada sia sempre accesa e che il nostro abito sia sempre quello di colui che ama, di chi attende lo sposo con amore. E mi è venuta in mente quella immagine nel Vangelo di Matteo in cui quelle due immagini del Vangelo di Matteo, quella delle vergini sagge che hanno l'olio per alimentare la fiamma, cioè l'amore, che continuano ad amare anche di notte, anche quando, ecco, continuano a essere pronte ad amare quando sentono la voce dello sposo, perché attendono qualcuno. L'amore è possibile se si attende qualcuno, anche quando arriva la notte, anche quando ci addormentiamo. E poi c'è un'altra immagine nel Vangelo di Matteo in cui si descrive l'incontro di un invitato alle nozze che non ha l'abito dello sposo, l'abito nuziale, quello, cioè non è consapevole di essere amato e non attende l'incontro con lo sposo, non è pronto a sposarsi. E allora prima aveva detto questo re: andate nei crocicchi delle strade, chiamate tutti, buoni e cattivi. Quindi non è un giudizio su, perché questo re invita tutti, anche chi non se lo merita. Il problema è che chi è invitato deve avere la consapevolezza di essere amato per poter raccogliere l'invito, per poter beneficiare dell'amore, del perdono, dell'incontro. Allora quando lo vede Il re senza l'abito, il re gli dice: amico, come mai sei entrato senza l'abito nuziale? E quello ammuto lì. Allora il re lo caccia e lo fa buttare nelle tenebre. Ma non è il re che lo condanna, siamo noi che se non abbiamo questa attenzione, questa predisposizione, questa veglia, non riusciamo a vedere il Signore quando si manifesta. E quindi ci sentiamo buttati nelle tenebre dalle situazioni terribili che la vita ci pone davanti. Invece il Vangelo di oggi ci dice che rimanendo sempre in questa consapevolezza, in questo dialogo interiore con Dio e anche in questo dialogo reale con i fratelli nell'amore concreto, allora la preghiera e l'amore ci permettono di vivere con un abito di accoglienza e un abito di amore, con un'abitudine a vivere in questo modo. E così anche noi ci sentiamo accolti e amati e tutto assume un altro senso e una luce che nessuno e niente può spegnere, che nemmeno la morte può distruggere. Ecco, quindi chi vive credendo nell'amore, sperando nell'incontro con colui che ci ama e vivendo l'amore ogni giorno, può attraversare anche il buio della sofferenza, del dolore, della morte senza sentirsi sgomento, senza perdere senso, senza sentirsi morire. Ecco, quindi all'inizio di questo cammino d'avvento ci viene proprio indicata questa strada, pregare e vegliare, quindi lasciarsi amare da Dio e amare i fratelli. Questa è la strada per continuare a vivere in ogni situazione e per sentire la vita che non muore, per affrontarla. Ecco, nello stesso modo che in cui l'ha affrontata Gesù, donandola, pur perdendo la sua vita, l'ha ritrovata, risorta in un modo che non può più morire. Ecco, un po' questo che ci auguriamo anche di poter vivere in questo tempo, in questo cammino di avvento. Signore, tu sei il fine della mia vita e l'amore che mi permette di vivere. Vieni. Buona meditazione e buona domenica a tutte e a tutti. Buon inizio dell'avvento. Ciao.